Benvenuti alla terza puntata di Dodecafonica.
Buonasera.
Ecco, con noi c'è Massimo, anzi con me c'è Massimo, come solito. La sigla che avete sentito è stata scritta da Dario Peluso, un nostro amico e membro di Società del
perché
Suono.
Poi spieghiamolo per una volta, perché forse gli ascoltatori non lo sanno come funziona. Noi abbiamo deciso di scrivere un unico tema, dato che in teoria saremmo dei compositori,
in teoria saremmo dei compositori.
E per cui abbiamo deciso di non scrivere una sigla, ma un tema, e ogni volta uno dei nostri compari, tra virgolette, di Società del Suono, oppure chi vorrà, accettiamo anche offerte dal pubblico, se qualcuno
vuole
voglia di scrivere una sigla per, non so,
qualsiasi
per,
strumento,
Teremin e Ocarina, noi siamo
mandolino.
Vabbè, andiamo avanti, dammi Lena che la scaletta incombe.
È molto lunga, infatti oggi parleremo in particolare di un compositore giapponese morto purtroppo,
lo so,
la maggior parte d'altronde, però è morto ma ha avuto tempo di essere famoso.
No, morto bene no, è morto di cancro.
No, però ha avuto il tempo di diventare famoso, tra l'altro non è morto nemmeno tanto vecchio. E è Toru Takemitsu, sì, positivo direi.
Eravamo contenti noi.
Positivo direi. È la musica solita che distrugge probabilmente.
Sì.
E poi avremo come ospite un nostro amico che ci suonerà due pezzi, ovvero Andrea Biagini, un flautista.
Flautista detto così è poco.
Un grande flautista,
soprattutto un grande conoscitore della musica contemporanea, quindi è proprio il musicista perfetto per questa puntata.
Allora Massimo, hai studiato oggi? Solitamente sei abbastanza preparato.
Abbastanza, mai abbastanza in realtà.
Ok, allora vediamo, chi è Toru Takemitsu?
Allora, chiedo suggerimenti dalla prima fila. No, in realtà Toru Takemitsu, ne parliamo oggi, ci è venuto in mente perché era poco passato quello che sarebbe stato il suo compleanno, purtroppo non l'ha fatto
non
in tempo.
Non c'è più.
E vabbè, comunque, lui è un compositore giapponese, come il nome vi avrà vagamente fatto intuire, nato l'8 ottobre del 1930 di Tokyo ed è considerato uno dei maggiori compositori di musica contemporanea, almeno di quella parte del mondo. Nonostante le sue origini, e questa è una delle particolarità principali di Toru Takemitsu, nonostante le sue origini giapponesi, probabilmente a casa vi siete già immaginati qualcosa di ambientato sul Monte Fuji,
molto rilassante, musica
sì,
ambient,
qualcosa di teatro, no, roba del genere. In realtà lui è uno che ha completamente rinnegato le proprie origini, giusto all'inizio un pochino ne ha attinto dal bacino giapponese, di musica tradizionale giapponese, ma poi ha completamente abbandonato quel filone.
Diciamo che trovava un po' la musica giapponese noiosa,
sì,
e ripetitiva.
Ha detto
senza che ce ne vogliano i cari amici giapponesi,
no,
per carità.
Mi piace anche la musica giapponese, però lui che era di lì, tanto sai, alla fine uno non apprezza mai quello che ha, secondo me questo è il fenomeno psicologico che sottende alla carriera e alla produzione di Toru Takemitsu. Ma al di là di tante parole, potremmo farvi ascoltare qualcosa. Qualcosa in realtà lo state già ascoltando, perché il nostro sottofondo, questa chitarrina placida,
sì,
è proprio un brano di Toru Takemitsu. Però adesso vorremmo farvi ascoltare due estratti, anche perché Milena, noi non è che possiamo diciamo affrontiamo un genere di musica troppo, come dire, anche complesso e si sviluppa in un tempo eccessivo, quindi vi facciamo ascoltare degli estratti più che dei brani interi, così almeno vi facciamo ascoltare più cose, poi voi certamente a casa
certamente
andrete lì a fare i compiti, a cercare tutto ciò che vi facciamo ascoltare, ad approfondire, così un giorno potrete chiamare qua in trasmissione e
farci i complimenti, per esempio, no?
Sarebbe una cosa meravigliosa.
No, vabbè, noi vi diamo delle idee, poi la vostra curiosità vi porterà ad ascoltare o meno certi brani.
Degli spunti d'ascolto. Allora, il primo spunto d'ascolto della giornata è, lo ripetiamo per la 190esima volta in due minuti, di Toru Takemitsu e si chiama November Steps.
Sembrava una presentazione di Sanremo.
Più o meno. Milena, mi sa che ne viene proprio fuori una puntata Concept Flauto oggi, eh?
Eh sì, direi proprio di sì. Tra l'altro questo pezzo che abbiamo sentito è per orchestra Shakuhachi e Biwa.
L'orchestra l'abbiamo sentita infatti all'inizio, poi abbiamo sentito la Biwa. Io questo Shakuhachi non è che l'ho individuato proprio bene bene bene,
però adesso... però c'è. Tra l'altro, come vediamo, anzi come sentiamo, Takamitsu in fondo utilizzava qualcosa della tradizione giapponese, perché questi sono strumenti, diciamo, giapponesi,
della tradizione giapponese. Dici qualcosa in più?
Sì, lo shakuhachi è un flauto che solitamente è in bambù, cioè il modello classico è in bambù, anche se ne esistono in altri legni e così via. Invece la biwa è un liuto, cioè insomma come una specie di chitarra all'antica, no?
Sì, il liuto occidentale è una chitarra azzardo medievale che... di cui adesso non abbiamo né il tempo né proprio la voglia di parlare, mentre questa biwa sarà da vedere su Wikipedia. Se qualcuno degli ascoltatori ci manda una foto sul nostro sito, noi non avevamo voglia di accendere
guarda, è uno strumento a corda a manico corto, giapponese.
Okay, benissimo. Beh, l'hai detto come se fosse tutta qui, cioè una volta che sai che
vabbè,
la biwa è a manico corto.
Non posso adesso descrivere, non sono un liutaio, non posso descrivere tutta la biwa.
Vabbè, ad ogni modo adesso andiamo avanti, avremo modo di tornare ancora sul nostro caro Toru, come ci suggeriscono dietro le quinte, bella Toru, i perugini sicuramente capiranno l'espressione. E passiamo invece ad Andrea Biagini, il flautista di cui vi abbiamo parlato brevemente in apertura. Chi è Andrea? Diccelo un po', Milena.
Andrea intanto ha studiato al Conservatorio di Musica di Perugia, ha già collaborato con Società del Suono.
Sì.
E è un bravissimo flautista che si è molto dedicato alla musica contemporanea.
E oggi abbiamo anche la fortuna di poterlo ascoltare in un'esecuzione di un brano di Silvia Colasanti, che abbiamo ospitato, è stata intervistata nella nostra prima puntata. È una giovanissima compositrice romana o comunque di base a Roma, questo devo dire che non lo ricordo con certezza.
Credo romana
anch'io. E si è distinta già in molte occasioni a livello nazionale e internazionale per le sue composizioni. Quindi ascoltiamo un estratto dal brano di Silvia Colasanti, interpretato, di nuovo lo ripetiamo, da Andrea Biagini. Il brano si chiama Fiori nel vento. Visto la Silvia Colasanti e il Biagini che ti combinano insieme,
mica no.
Adesso invece che succede, Milena? Rubrica eventi culturali legati alla musica
contemporanea. Sì, perché ci piace darvi un po' di informazioni su quello che succede in Italia.
ma anche non in Italia.
Sì, però in Italia sulla musica contemporanea. Infatti a Milano il 9 ottobre ho iniziato un bel festival, il 23esimo festival Milano Musica, sulla musica contemporanea ovviamente, di quello parliamo, quindi...
Eh sì, chiaramente siamo lì per questo.
E questa edizione è dedicata a un compositore dei giorni nostri, scomparso 10 anni fa, ovvero Fausto Romitelli, che è nato nel 1963 e fu influenzato da compositori del calibro di Ligeti, Scelzi, ma soprattutto è stato colpito dalla musica spettrale francese. Fantasmi, no?
Sì, no, guarda, in realtà la musica spettrale francese, gli ascoltatori potrebbero pensare che si tratta di, che ne so, musica fatta da fantasmi. In realtà non è esattamente così. Spettrale spettro sonoro, quindi in sostanza è musica in cui il linguaggio è basato più che altro sull'analisi dei fenomeni fisici del suono. Quindi è qualcosa di abbastanza cervellotico, questo lo possiamo dire. Comunque, al di là della musica spettrale, Romitelli non ha avuto solo a che fare con la cosiddetta musica colta, ma ha anche esplorato a fondo, addirittura, pensa, il mondo del rock, il tanto odiato mondo del rock.
È vero, è vero. Un coraggioso era Romitelli.
Tra l'altro, anche lui ha studiato con Franco Donatoni e pare che oggi tutto il mondo dei compositori che abbiamo intorno abbia studiato con Franco Donatoni. Dopo avremo un'intervista con Alessandro Solbiati, docente di composizione al Conservatorio di Milano, il nostro maestro, ormai forse ex maestro,
già.
Fabio Cifariello Ciardi, anche Alberto Bustos, che sarà con ogni probabilità il prossimo ospite dell'intervista col vivente di Dodecafonica. Ma andiamo avanti adesso, altrimenti mi lascio andare a queste digressioni. Adesso vi faremo ascoltare un estratto di Professor Bedtrip, ispirato ai testi di... una roba in francese, io che devo fare? Vabbè, insomma, di uno scrittore surrealista, di cui non vi diciamo il nome, che diciamo probabilmente non era troppo in sé mentre scriveva quei versi, probabilmente aveva fatto uso di sostanze che noi, come ben sapete, Società del Suono sostiene l'utilizzo
di sostanze
stupefacenti. No, scherzo,
non ascoltate.
Allora, l'opera di Romitelli, Professor Bedtrip, divisa in tre parti, chiamate Lesson 1, 2 and 3, quindi ora ascoltiamo un estratto della lezione numero 1 di Fausto Romitelli.
Thank you.
Milena, io chiedo scusa agli ascoltatori perché gli ho dato un'informazione sbagliata. Avevo detto che, ecco, non era musica spettrale nel senso dei fantasmi. In realtà era anche un po' spettrale nel senso dei fantasmi.
Appena appena, direi.
Un tantinello. Andiamo avanti?
Sì, andiamo avanti. Passiamo al solito momento di alta cultura per cui perdiamo sempre inesorabilmente ascolti e direi vabbè, anche la faccia.
Ma dai.
Beh, direi proprio di sì. Uno ogni giorno cerca di costruirsi una certa stima da parte della gente, poi fa barocco and roll e la perde. Io lascerei...
Dici che basta così poco per perdere la stima?
Beh, se studi composizione, sì.
Ah, può darsi.
Lascio felicemente la parola a Massimo e a Luca.
Bene, benissimo. Eccoci arrivati al momento della puntata, delle nostre puntate che preferisco, si può dire. Cioè, in realtà è l'unico veramente stupido.
Esatto, è la rubrica che tutto il mondo ci invidia, che, diciamolo.
Esatto. Qui con me c'è Luca Cipiciani che fa un grande lavoro dietro la redazione, ma per questi momenti di ilarità e cinismo esce da dietro le quinte.
Esatto, vengo alla luce.
Viene alla luce a farci scoprire un po' delle peggiori cose che sono state prodotte, suonate, pensate in giro per il mondo. In particolare YouTube ormai ci offre una miniera d'oro.
È favoloso.
Sì. Allora, oggi cosa ci hai portato, Luca?
Allora, ho due chicche che ho pescato da quel pozzo nero che è YouTube.
Cloaca Maxima.
Esatto. La prima si svolge in una chiesa.
Interessante.
Valga la pena
pubblicarla. Un matrimonio?
E anche in versione integrale.
Il giorno più bello della
vostra
vita.
Il pezzo si chiama Sonata Seconda. Buon ascolto.
In linea con gli standard attuali,
diciamo, non è ISO 9000, no, mettiamola così.
Non, quella non può circolare.
Esatto.
Di domenica. Va bene, allora pensiamo al primo dei due ascolti, la marcia nuziale. Dacci una panoramica della situazione.
Beh, immaginate l'atmosfera. Matrimonio, giorno più importante,
soprattutto per lei.
Esatto, ha programmato tutto, ma non ha pensato a una cosa.
C'erano i fiori, li ha fatti arrivare dall'Indonesia, il vestito...
La
di...
stoffa preziosa, sì, dalle Indie, ma chi siedeva dietro l'organo?
Mi sa un mostriciattolo. Ve lo facciamo ascoltare. Ecco lei, si vede in fondo alla navata.
Tutto è perfetto.
Il sogno si sta per realizzare.
E... No!
Galera, vergogna!
Mamma mia, cane!
Cane maledetto!
No, ma ora si è ripreso. Va bene, ora va bene. Vedi?
Ha avuto un momento di mancamento, però.
Esatto. Quello più grave, ma.
Cioè, non poteva andargli peggio. E qui ci riprova.
E ha l'occasione per rifarsi.
Dai, round 2.
Dai, ce la può fare, ce la può fare.
Dai, forza! Via, dai, dai, un pochino meglio. Un pochino
lo avranno
meglio.
Pagato, secondo
però basta,
te?
Via. No, io penso, l'avranno menato fino ad andare all'inferno, già che parliamo.
Sicuramente
di
è un giorno indimenticabile.
Sì, sicuramente. Adesso invece un altro pezzo noto, celeberrimo, reso noto soprattutto dal film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Di cosa stiamo parlando, Luca?
Stiamo parlando dell'opera di Strauss, Così parlò Zarathustra.
Il poema sinfonico Così parlò Zarathustra, che come molti di voi sapranno è ispirato al celeberrimo libro di Friedrich Nietzsche. E l'inizio, vi facciamo ascoltare proprio l'inizio del poema sinfonico,
che è la nascita del superuomo nicciano, dell'oltreuomo.
Esatto, rappresenterebbe l'avvento dell'Übermensch fra di noi.
Esatto.
In questo caso, forse più che la nascita dell'uomo, del superuomo,
è dell'oltre. Oltre.
Così oltre che potrebbe essere la nascita dell'uomo pessimo.
E allora ascoltiamo come quest'orchestra ha elaborato e ha interpretato questo concetto.
Ha reso la grande idea straussiana di Übermensch. L'alba di una nuova era. Ci siamo. Meraviglioso, barriti elefanteschi.
Sei, immagino di essere lì e hai portato una ragazza. Ah, vieni a vedere l'opera.
Spara di Übermensch, eh? Qua, roba importante.
Hai visto dove ti porto?
Hai soccolto.
Ma poi senza alcun freno inibitore.
È terribile.
Guarda, sfumiamo per attenzione nei confronti dei nostri ascoltatori, ma ringraziamo Luca per averci regalato queste grandissime emozioni di nuovo, e sappiamo che YouTube è pieno, ma non solo YouTube, il web in generale, di cose atroci che tu andrai come un bravo cane da caccia, un segugio esatto. di brutture musicali, andrai a cercare.
Le cose orribili sono la mia specialità.
Grazie Luca.
Prego, grazie a voi.
Grazie a Massimo e Luca per lo splendido commento su quegli orribili pezzi, ma direi andiamo avanti, ascoltiamo adesso l'intervista con il maestro Alessandro Solbiati, uno dei compositori italiani più forti del momento.
Più forte, molto rock.
Yeah, forte. Docente di composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Inizieremo l'intervista ascoltando un suo pezzo chiamato...
Quindi non cominciamo, cioè prima ascoltiamo
prima
un pezzo.
Ascolteremo il pezzo, Milena, poi sentiamo precisi. L'intervista. Vabbè, lo dedurranno da soli.
Lo dedurranno da soli, dici.
Va bene, ascoltiamo un estratto di Sonata Seconda per pianoforte di Alessandro Solbiati.
Thank you.
Bene, eccoci tornati in studio con il maestro Alessandro Solbiati che risponderà alle nostre domande. Gli diamo il benvenuto e comincerei subito chiedendo una cosa. Noi siamo incuriositi dal fatto che intorno ai giovani compositori della nostra generazione, quella diciamo dai 25 ai 40 anni, aleggia un personaggio determinante che è stato il maestro di gran parte dei nostri maestri, quindi per noi è come dire una figura, un maestro in seconda battuta. Stiamo parlando di Franco Donatoni, con il quale anche il maestro Solbiati ha studiato, ha avuto un rapporto didattico e non solo, immagino, molto intenso. Dunque, detto questo, maestro Solbiati, come vede retrospettivamente gli anni di studio con una figura come quella di Franco Donatoni?
Gli anni di formazione con Donatoni per me sono stati totalmente fondamentali. Diciamo che a tutt'oggi la base delle mie tecniche compositive è assolutamente proveniente da lui, ma il suono della mia musica è completamente differente dal suo. Nessuno ha mai trovato una somiglianza. In secondo luogo, ma su ancora di più, quello che ho tratto da Franco Donatoni è un atteggiamento verso il comporre. Franco divideva sempre tre tipi di atteggiamento nella storia verso il fare arte, cioè operare per l'operare, operare per l'opera e operare per l'operatore. Operare per l'operatore vuol dire lavorare per farsi belli, operare per l'opera vuol dire essere concentrati sull'esito, sull'oggetto finale come la cosa più importante, operare per l'operare vuol dire avere come centro d'attenzione il proprio lavoro su se stessi per dar corpo alle proprie energie. E l'esempio, non lo farò breve, ma un esempio molto importante che vengo sempre fatto è se io sono di fronte, se mi trovo in una cattedrale gotica, laddove se guardo il capitello o la statua messa sul portale, cioè quella che tutti vedono, questa statua è fatta con la stessa cura di un capitello a 80 metri di altezza che nessuno vedrà mai, ma siccome si operava in lode e gloria di Dio, comunque si operava per l'operare, era l'operare la cosa importante, non c'era differenza di qualità tra le due opere. Io sono legato moltissimo a operare per l'operare, continuo a pensare che il centro di interesse, il centro di attenzione debba essere il lavoro su se stessi per dar corpo alle proprie energie.
Bene maestro, la ringrazio per questa prima appassionata risposta e andrei avanti. Io ho fatto le mie ricerche, il mio lavoro redazionale sul suo conto, cercando in internet sia informazioni di ordine biografico e musicale, sia leggendo alcune sue interviste e dichiarazioni che riguardano chiaramente il mondo della musica, in particolare quella contemporanea. E devo dire, una cosa che mi ha colpito molto è stato un passaggio di un'intervista in cui lei utilizzava il termine senso della tradizione. Ci vuole spiegare meglio cosa intende con questa espressione?
Per me la parola senso della tradizione è una parola fondamentale oggi, cioè brevemente, io penso che i miei padri, diciamo, cioè coloro che sono nati, la grande generazione è nata negli anni 20, inizio 30, no? La generazione Dario Boulez Maderna, quella generazione nell'immediato dopoguerra ha voluto ostentare, non è una critica, è un dato di fatto, cioè è nella logica di un'avanguardia. L'avanguardia per sua natura deve negare il proprio rapporto col passato, deve dire io sono completamente nuovo. Passati 20 anni ci si accorge immediatamente però che quell'avanguardia che negava il proprio rapporto con la tradizione in realtà era piena di rapporto con la tradizione. E infatti se ci si pensa bene poi ci si accorge che se prendiamo due italiani a caso, cioè Nono e Maderna, sono coloro che hanno cercato di ricostruire un senso melodico, e la dimensione melodica, guarda caso, cioè avevano due compositori italiani. Così come negare che Boulez è colui che ha indagato di più la componente timbrica, cioè come non accorgersi che è francese, e come non pensare che chi ha indagato di più la dimensione strutturale della musica era Stockhausen, che era tedesca, come non legarlo alla tradizione, diciamo, delle strutture da Beethoven a Brahms, eccetera. Quindi già lì negare il rapporto con la tradizione era più un voler essere che un essere. In più penso e sento fortemente che il compito della mia generazione è stato, in modi molto diversi, quello di prendere sulle spalle l'esperienza delle avanguardie. C'è chi ha voluto negarla violentemente, ho sempre trovato un atteggiamento piuttosto stupido, cioè non mi appartiene. Altrettanto stupido sarebbe il voler replicare in maniera acritica l'esperienza delle avanguardie, perché l'avanguardia è un fenomeno che deve durare poco, ogni avanguardia deve durare poco. E penso che il nostro compito sia stato quello di prendere sulle spalle il fardello dell'esperienza e del pensiero e dell'evoluzione del pensiero musicale della generazione delle avanguardie e ricollegarlo coscientemente questa volta mediante i mille fili che comunque ci legano alla tradizione. Se parlo dell'oggi facendo riferimento allo ieri, in qualche modo l'oggi acquista credibilità, perché ciò che propongo non è appoggiato al nulla, ma proviene da un lungo percorso cosciente dell'Occidente.
Beh, molto chiaro, maestro. A questo punto una domanda sorge spontanea. Lei ha parlato del ruolo della sua generazione nel percorso evolutivo della musica contemporanea. Per quanto riguarda invece la generazione, una generazione più recente, quella appena successiva alla sua, come diceva lei, tra i 25, 35, 40 anni, di cui anch'io faccio parte in pieno, quale crede che sia il nostro ruolo invece all'interno di questo percorso evolutivo? Lo prenda come un consiglio che ci rivolge.
Io penso sempre che c'è sempre, per ogni generazione c'è una parola chiave, per meglio dire, la musica è l'arte che è sempre andata avanti a generazioni, molto più della pittura e della letteratura, e c'è in generale una generazione ogni 30 anni, grosso modo, no? La generazione nata negli anni 20 aveva come parola chiave sicuramente la parola struttura. L'opera era tutto sommato meno importante appunto dell'operare. La parola chiave della mia generazione, vissuta in modi molto diversi, è sicuramente stata la parola figura, cioè riappropriarsi di una figuralità della musica. Sicuramente la parola chiave della vostra, a questo punto dico, generazione, non ci sono dubbi su questo, è la parola timbro. Cioè l'attenzione...
Maestro, non sa quanto sia felice che lei dica questa cosa, perché significa che a questo punto non ci avevo visto del tutto sbagliato, perché anch'io avrei detto onestamente timbro.
Ma dire che non ci sono dubbi, ma tra l'altro con una grossa continuità, e se ci si pensa, con una continuità di linea, perché essere concentrati sulla struttura della musica vuol dire, nessuna di queste cose è un apprezzamento o una critica, dico dei dati di fatto, essere concentrati sull'aspetto strutturale vuol dire essere più distaccati dall'esito finale, cioè dall'opera e dal suo suono, essere concentrati sulla figura della musica vuol dire via via coniugare l'attenzione alla struttura al suo diventare, al suo oggettivarsi in opera e nello sperare che sia ascoltabile. Concentrarsi sul timbro vuol dire spostare ancora un po' più in là il baricentro della propria attenzione e concentrarsi sul suono in sé. Molti giovani d'oggi, come si dice, compongono il suono. Noi forse componevamo le figure, la generazione prima componeva le strutture. Questo secondo me sta portando a un allargamento del mondo sonoro di estremo interesse, secondo me vincerà di voi chi riuscirà a non porre il proprio centro di interesse contro al centro di interesse precedente, cioè a non pensare che ogni cosa sostituisca la precedente, ma che il nuovo centro di interesse può sovrapporsi al precedente. Allora, se è stato chiesto un consiglio, il consiglio è quello di non farsi prendere dalle affascinazioni timbriche in sé, ma certo si aprono delle visioni del suono che sono di ritorno molto interessanti anche per la mia generazione. Io sto imparando moltissimo dai miei allievi in questo momento.
Thank you.
Grazie ad Alessandro Solbiati per l'intervista, tra l'altro un'intervista molto interessante, vero?
Eh sì, io mi sono divertito molto e tra l'altro è stata così lunga, intensa e divertente che abbiamo deciso di mandarne una seconda parte in onda nella nostra prossima puntata, perché tagliare tutto sarebbe stato un peccato troppo grande.
Sì, e ci ha dato anche dei suggerimenti d'ascolto che useremo nelle prossime puntate di Dodecafonica.
Non mancheremo di farvelo ascoltare. Ma adesso andiamo avanti, riprendiamo il filo del nostro discorso che si era aperto ad inizio puntata con suggestioni nipponiche,
sì,
e flauti in bambù e chitarre Biwa. Dal manico corto, ricordiamo.
Biwa.
Cosa che... Vabbè, non mi fa battutacce che poi mi vengono.
Sì, infatti, io direi però di ascoltare un altro estratto, dare ai nostri ascoltatori un altro pezzo di Takemitsu. Che dici?
Sì. Ma io direi di sì, vi facciamo ascoltare un'altra composizione, ed è una composizione che si chiama Toward the Sea, se mi sentessi il mio vicino di casa inglese se la prenderebbe molto, ed è sempre per flauto e chitarra, quindi vedi che ci torniamo sul flauto.
Ovvio, siamo...
E non finisce qui. Si tratta di una composizione dal titolo Toward the Sea per flauto e chitarra. Per la precisione, la composizione è costituita da tre parti. Noi ascolteremo un estratto della prima, The Night. Poi c'è Moby Dick e Cape Cod. Devi sapere che io sono già estasiato dalla cosa, perché Moby Dick è probabilmente il mio libro preferito di sempre.
Ma infatti ha preso ispirazione dal romanzo di Melville, Takemitsu. E tra l'altro lo sai che questo brano è stato commissionato nel 1981 a Takemitsu da Greenpeace.
E perché era particolare...
Questo non lo so, però Greenpeace gli ha detto: Takemitsu, mi scrivi un pezzo?
Era un animalista convinto. Va bene, allora dai, ascoltiamo Toward the Sea e ci sentiamo tra poco. Bene, Milena, su queste note dal sapore molto particolare,
sì,
chiudiamo anche questa puntata di Metafonica.
Eh già, siamo arrivati alla fine.
Eh sì, siamo arrivati alla fine, l'hai detto come se fossimo arrivati alla fine delle nostre vite.
Beh, la fine di Dodecafonica.
È sempre un
è
po'
triste.
Come morire. Va bene, allora ricordiamo le cose che vanno ricordate, ovvero che Dodecafonica è un programma a cura di...
Società del Suono.
Cos'è Società del Suono?
È la nostra associazione di musicisti.
Diciamo così, una specie di collettivo,
di
chiamatelo
collettivo,
un po' come
sì,
vi pare. Diciamo, il nostro slogan è cultura e culturismo, e un giorno capirete il motivo. Hanno partecipato alla realizzazione di questa puntata, in realtà Milena, soltanto io, te e Luca, che è stato con noi sia qui in studio che in redazione. Società del Suono ha anche un sito, vero?
Sì, www.societadelsuono.com e anche una pagina Facebook.
Chiaramente, ma in realtà una sua pagina Facebook è più facile, ormai siamo tutti
al passo
di
con i tempi.
Quindi diventate fan, spargete la voce, perché stiamo organizzando tante cose oltre a questa trasmissione radiofonica. Ancora non ve le sveliamo, perché sennò facciamo la figuraccia se poi non riusciamo a farle. Sapete, di questi tempi non è facile, ma stiamo provando a fare questo e molto altro in giro per l'Umbria e non solo. Se vi piace la musica contemporanea, signore e signori, mi dispiace, ma siamo destinati a conoscerci. Milena, grazie mille per essere
grazie
state con
te,
me.
Grazie a te, Massimo.
Ci sentiamo tra due settimane, che sarebbe...
il 4 novembre dalle 18 alle 19 su Radiofonica.
Ma che quanto sei brava. Grazie, grazie a tutti per averci seguito. Alla prossima.
Grazie.